Nei giorni scorsi abbiamo ascoltato tanta parola di Dio e noi crediamo che opererà per quello che Dio l'ha mandata. Crediamo che non può ritornare a vuoto e indietro, ma l'operato di Dio deve essere manifestato. Questi giorni vanno verso la fine, ancora questa sera, e poi domani mattina, e poi queste riunioni vengono alla fine, e nei mesi che seguiranno ci accorgeremo di quello che la parola di Dio ha operato. E noi crediamo che è la volontà di Dio di riportarci nello stato originale, non solo secondo la teoria o dell'analizzare la parola, non solo secondo questo, ma nella realtà. E alla parola dello Spirito deve venire la forza di Dio per fare la parola vivente e per metterla all'opera davanti ai nostri occhi. Brevemente voglio parlare della vita personale con Dio. E noi tutti sappiamo che solo dalla comunione con Dio possiamo vivere in modo spirituale, come nel modo terreno. Per vivere in questa terra dobbiamo respirare, così nelle cose spirituali abbiamo bisogno di un'atmosfera divina che fa vivere la nostra vita. Sappiamo, Dio disse ad Adamo, i giorni che voi ne mangerete, morirete. E la morte spirituale venne subito, ma quella del corpo ha durato ancora un po' più a lungo. L'ho detto una volta, per me sarebbe meglio che la morte verrebbe nello spirituale e nel carnale nello stesso tempo, perché se uno deve seguire a vivere dopo che è venuta la morte spirituale è una piaga e non più una vita degna di vivere. Ma il Signore dice: io sono venuto per darvi vita e abbondanza, e questo lo crediamo con tutto il cuore. Noi crediamo che Dio può darci di più di quello che il diavolo ci ha rubato. Questo lo crediamo con tutto il cuore. E quando il Signore dice: io vi restaurerò degli anni che tutti questi vermi hanno mangiato, e allora è al 100% giusto. E c'è una bella frase: allora avrete abbondanza di cibo e loderete il nome del vostro Dio. Quando Dio restaura, quando Lui ridà, allora dobbiamo avere abbastanza cibo e lodare il nome del Signore. In questa predica è la vostra vita degna del Vangelo? Dice il fratello Branham: o cristiani, voi dovete avere una relazione, un collegamento personale con Dio per essere figlioli, per diventare figlioli di Dio. Dovete entrare in una relazione familiare con Dio. Lui deve essere il vostro padre affinché voi potete essere i suoi figlioli, perché solo i suoi figlioli e le sue figlioli sono salvate. Non i membri di una chiesa, ma i figlioli e le figliole. Questo può avvenire solo in un modo cioè attraverso la nuova nascita. Solo attraverso la nuova nascita veniamo in una relazione di parentela con Dio. Solo così diventiamo i suoi figlioli e le sue figliole. L'abbiamo ascoltato tante volte, questo non è mancato, ma vogliamo veramente prendere la misura della parola e metterla in noi. Come Paolo scrive ai Corinti, fate in voi stessi, a voi stessi la prova se state nella fede. A volte uno deve fare la prova con se stessa, se uno è nella fede o nell'incredulità, se uno è obbediente o disobbediente, se uno ha il collegamento con Dio o no. Questa frase mi ha colpito tanto. O cristiani, voi dovete avere un collegamento e una relazione personale con Dio. Poi dice ancora più avanti, oh Dio, sono qui con le mani elevate davanti a questa assemblea. Fai che io ti possa piacere, che le tue parole siano le mie parole, che io posso pensare a questo nel mio cuore. Sii tu nel mio cuore e nei miei pensieri. Metti le tue leggi nel mio cuore, ancorala lì e nella mia mente, perché io voglio vederti. Ci accorgiamo, come dice questo, dal profondo dell'anima sua, non in modo superficiale, come se lui avrebbe tutto. E questo è d'accordo con quello che dice Paolo ai Filippesi: non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro di me, protendendomi verso quelle che stanno davanti. E questa riunione deve servire affinché abbiamo una buona semina che poi porterà una potente raccolta. Ci sono due o tre cose personali che sono tagliate proprio per noi come figlioli di Dio, tagliate a misura, perché a volte l'atmosfera diventa brutta, e questo per nostro motivo, senza che non ce ne accorgiamo. A volte portiamo dei litigi, delle divisioni. È importante che noi dello Spirito di Dio veniamo condotti, e non che prima facciamo le cose e poi pensiamo, ma prima pensiamo e poi parliamo. È meglio due volte far silenzio che parlare una volta. Qui dice il fratello Branham: non vi mischiate con nessuna contesa, evitate i litigi. Quando uno dalla Chiesa dice, sapete, questo e quello ha detto questo o quell'altro, un tale fratello dovrebbe vergognarsi. Se voi partecipate a questo e dite veramente così, e lo scandalo, ascoltate lo scandalo, così state attenti, lo Spirito Santo non è più in un tale luogo del peccato, un cuore che dallo Spirito Santo è abitato, è riempito con santità, purità, non pensa nulla di male e non fa nulla di male, ma crede, sopporta tutto e è paziente. Qui non si parla soltanto di colui che dice qualcosa, ma anche di colui o di quella che ascolta. Lo leggo così letteralmente, è veramente così? In quel momento già uno ha aperto il suo orecchio, e quando l'orecchio è aperto, allora entra una voce dentro, e tutte le parole sono come un seme. La parola di Dio, la parola degli uomini, la parola del diavolo, tutte le parole sono come un seme, penetrano non solo nelle orecchie. Se le parole degli uomini rimarrebbero nella testa, allora non diremmo nulla, ma entrano anche nel cuore, non rimangono nei sentimenti, nei pensieri, nella testa, ma entrano nel cuore. Si ascolta una cosa, diventa una cosa, una parte di questa cosa, e non se ne libera più. E qui veniamo ammoniti: non vi immischiate in nessun litigio, evitate le liti. Se qualcuno della Chiesa dice, sapete, questo e quello, ha detto questo e quello, un tale fratello dovrebbe vergognarsi. Vogliamo prendere questa misura per noi, e a partire da oggi, se vogliamo dire, se qualcuno viene e apre la bocca per parlare di qualcun altro, dice la prima frase, allora dite semplicemente vergognati, e dite: questo l'ha detto il fratello Branham nella pagina 26, e la tua vita degna del Vangelo. Voi pensate magari che siete forti abbastanza per ascoltare ore intere. Io vi dico, quello che voi ascoltate in alcuni minuti, e avrete bisogno dei mesi per liberarvi di questo, e quello che ascoltate in un paio di ore non ve ne liberete dopo tanti anni. Le cose si attaccano, sapete quello che voglio dire, rimangono attaccate e non se ne libera uno più. Si parla anche della famiglia, evitate le contese. Quando nella famiglia viene qualcosa così, non contendete. E poi parla della Chiesa, parla della nonna e di tutto quello che è nel programma. E poi dice qui: non litigate. Ira genera ira. Chi viene afferrato da questo contriste lo Spirito Santo, che si tira indietro. Lo Spirito Santo si allontana, perché ira produce ira. Questo sicuramente l'abbiamo tutto sentito in noi, ma a volte dobbiamo ricordarci di queste cose. Qui è scritto, ma lui dice: da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. L'amore è il frutto dello Spirito Santo. Dopo questa espressione viene a Efesini capitolo 4, E poi parleremo anche di questo nella scrittura. Avete saputo che voi siete stati rinnovati nel modo del vostro creatore. Avete gli stessi pensieri. Sicuramente avete incontrato degli uomini che voi state insieme a loro e vi piace stare con loro, perché sono un genere di gente a cui uno si sente attirato. L'avete vissuto, volete stare insieme a loro. È una tale atmosfera e vita, il modo di come parlano, di come si comportano, tutto è così piacevole. E poi avete anche conosciuto delle persone che volete evitare, sempre parlano male di qualcosa o di qualcuno, sono sempre pieni di critica verso gli altri. Le due cose le abbiamo vissuto, ma adesso non dobbiamo pensare solo a altri, adesso io devo pensare a me e tu a te. Come si sentono le altre persone nella tua e nella mia presenza? Abbiamo questo o abbiamo quello? Adesso veramente dobbiamo dimenticare tutti gli altri e la parola di Dio mettere davanti a noi come uno specchio. Perché io penso che queste prediche che parlano della vita personale sono così importanti come le altre prediche sulla parola profetica. Che cosa ci servono tutte le prediche della parola profetica se noi nella nostra vita personale non arriviamo al punto che Dio può condurre tutto a compimento? Leggo ancora più avanti. In mezzo a tali non vi sentite bene, anche se sembra che si siano delle persone gentili, ma fanno sempre un'atmosfera brutta. Quello che voi pensate, le cose che voi fate, come voi operate, quello che voi dite, crea una certa atmosfera. Quindi, che sia una buona o una cattiva, e di quello di cui il cuore è pieno va nella bocca. In questo non c'è inganno. Di cui il cuore è pieno, questo viene nella bocca. E la gente può essere anche così gentile, possono avere un sorriso nel volto e anche una bella espressione, ma tutto questo non conta. La domanda è questa, è anche la risposta. Da una sorgente non può venire il dolce e l'amaro. E anche se mettete tanto dolcificante, in qualche modo si sente l'amarezza. Ma noi possiamo ringraziare il Signore che Lui ha fatto di noi, o vuole fare di noi, delle persone, e può fare di noi e verrà tali persone che sono trasformati all'immagine di Gesù Cristo, perché crediamo che Dio sta operando e vuole creare, ma c'è bisogno di questa giusta atmosfera prima nella mia vita e poi nella tua vita e poi la giusta atmosfera in mezzo a noi. E dobbiamo avere i giusti argomenti per non creare una tensione o una atmosfera che è insopportabile, dove è Dio, c'è armonia divina. uno capisce l'altro anche senza parole, dove c'è armonia nel tuo e nel mio cuore, allora ci capiamo l'uno l'altro e non ci sono malintesi. Io sono convinto che Satana è in ogni malinteso ha la sua mano in gioco, e noi non solo ci domandiamo, ma sappiamo che ci sono stati tanti malintesi, e questi sono malintesi che fanno schifo, si potrebbe dire. Ogni volta il nemico ha sempre la sua mano in gioco. Dove è Dio e la sua parola, c'è vera comprensione per le cose di Dio e anche comprensione l'uno per l'altro. Qui dice il fratello Branham ancora: non litigate con gli altri, nemmeno nella famiglia, come ho detto. Amore genera amore, ira genera ira. Le due cose vengono menzionate una dopo l'altra, e poi viene a quello che dice il nostro Signore. Dice: infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. Lo vediamo, un esempio il Signore ci ha dato, che noi dovremmo fare fra di noi come Lui ha fatto ai Suoi. E nel Vangelo di Giovanni è scritto che Lui, i Suoi che ha amati, li ha amati fino alla fine. L'amore non finisce mai. Poi il fratello Branham viene a parla del tempo delle sue prove e degli attacchi che Satana gli ha fatto durante la prova. E dice qui: dopo che Dio non aveva più parlato con me, Satana prese l'occasione e disse: Io penso che tu hai detto che lui è un Dio buono, e nonostante non ti ascolta, lui ha implorato, ha pregato e non ha trovato risposta. Satana gli disse: tu hai fatto tutto questo, ma adesso che è il tuo turno, anche se tu a tutti gli altri hai detto che dovrebbero credere al grande medico, la tua figliola sta morendo e lui non ti ha ascoltato. Lui dice tutte queste cose, voi conoscete già il risultato, ve lo voglio leggere. Dopo che Satana venne con tutte queste cose, è arrivato alla fine, viene detto qui: e da questo dissi: Satana, allontanati da me. Che cosa era? Nel cuore del fratello Branham c'erano le cose divine, erano così ancorate profondamente, erano diventate una parte della sua vita, e le circostanze, le dure prove non potevano allontanarlo dalle cose che Dio aveva fatto, non potevano toglierla dalla sua anima. E io penso che possiamo dire la stessa cosa: quello che Dio ha fatto in te e in me, non lo dico attraverso di me o di te a altri, perché questo potrebbe essere qualcosa di esteriore, ma io parlo di quello che Dio ha fatto nella mia e nella tua anima, e questo non può togliercelo nessuno. E sappiamo che quando Dio permise a Satana di colpire Giobbe, gli ha ordinato, ma l'anima sua non la puoi toccare. Poteva tutto intorno colpirlo e anche il suo corpo, così che doveva essere sedersi nella cenere, ma l'anima sua non poteva il nemico toccarla. L'anima tua e l'anima mia è comprata col sangue dell'agnello, e quello che Satana colpisce in te, in me, ci imbobarda e rompe, non può toccare la nostra anima. Qui nel cuore qualcosa dice a voce alta o bassa: io so che il mio Redentore vive e che alla fine dei giorni si eleverà. E Giobbe dice in questa parte: anche dopo la mia carne vedrò Dio. Che cosa era quello che Dio aveva fatto nell'anima sua? Il fratello Branham finisce questa storia delle sue prove con le parole: anche se tu mi mandi all'inferno, nonostante ti voglio amare, perché qualcosa mi ha afferrato che non mi lascia più. Alleluia! Qualcosa mi ha afferrato. Che cos'è questo qualcosa? Le mani forate del nostro Redentore. L'amore di Dio ci ha attirati. E come Paolo dice, e come già l'abbiamo citato, perché sono afferrato da Cristo. Non siamo noi che abbiamo amato Lui, ma Lui per primo ci ha amato. Non siamo stati noi a cercarlo, ma Lui ci ha cercati e ci ha trovati. In questa predica ci sono un numero di cose che devono penetrare nel nostro cuore, di quello che riguarda me per la mia parte e tu quello che riguarda te. Poi dice ancora, e ritorna alla situazione della Chiesa, lo cito adesso, quando per esempio delle donne per le chiacchiere telefoniche portano litigi nella Chiesa, è questa una vita degna del Vangelo? Se qualcuno nella Chiesa porta litigi e divisioni, è questa una vita degna del Vangelo? È degna di questo Vangelo che noi predichiamo? La risposta è semplice, ma è una cosa così, e viviamo in un tempo dove Dio ha fatto il suo ordine, ma solo le figliole di Sion, solo le anime sposa si sottomettono a quest'ordine. Tutti gli altri passeranno oltre e non si sottometteranno a questo. Non possono semplicemente farcela, perché è inspiegabile. Ma qui viene detto ai fratelli non si parla di loro, magari erano al lavoro in quel tempo, io non lo so, ma potrebbe essere. Sorelle, credete che Dio non vuole farvi soffrire? Lui voleva mostrarvi la via affinché anche voi potete essere di benedizione. Voleva solo il vostro bene, il nostro bene, con tutti che mettono la sua fiducia in lui. Ci sono ancora alcune cose che possono dovrebbero essere lette, ma voi avete queste prediche a casa, potete leggere e vedere quello che viene detto. Adesso voglio, da parte mia, voglio leggere solo quel passo. Un cristiano è uno simile a Cristo. Nessuno può essere un cristiano a meno che Cristo non prende abitazione in voi e vive la sua vita attraverso di voi. Cristo porta la sua propria vita in voi, lo esprime in voi e fa le cose che Cristo ha fatto. Adesso abbiamo un desiderio del cuore e diciamo: oh Dio, questa è la misura. Un cristiano è uno che assomiglia a Cristo, e questo non vuol dire che ci mettiamo una veste orientale o ci facciamo crescere una lunga barba o che ci mettiamo dei sandali ai piedi. Qualunque può fare questo, ma non si tratta delle cose esteriori, si tratta delle cose interiori. Un uomo simile a Cristo, perché Cristo ha preso abitazione in noi. Che cosa dice il fratello Branham in un'altra predica? Magari non ci vogliamo ricordare con piacere di questo, ma lui dice: se lo spirito di Hitler sarebbe in me, farei le opere che lui ha fatto. Se lo spirito di Beethoven sarebbe in me, farei quello che Beethoven ha fatto. E se sarebbe la vita di Shakespeare in me, farei le cose che Shakespeare ha fatto. Voi adesso dice: se lo spirito di Cristo è in me, allora la vita di Dio è in me e le opere di Cristo li viverà e le opere si mostreranno attraverso di me. Adesso stiamo davanti a questa sfida e questa è la più grande di cui abbiamo avuto a che fare. Io penso che non abbiamo più difficoltà più o meno con le cose che Dio ha rivelato al fratello Branham. E se ci dovrebbero essere alcuni ancora qui che particolarmente in quella predica, questa è la spina nell'occhio, che non ce la fanno a capirlo bene, e la maggior parte sono quelli che non hanno nulla a che fare con questo problema. Lasciate stare le cose e andate avanti con Dio. Noi crediamo con tutto il cuore che Dio ha mandato il suo profeta e che attraverso la sua bocca ha parlato, e che tutto il parlare di Dio voleva parlare. Questo è per me, per te, dobbiamo sottometterci a questo. Qualcuno mi disse di questa cosiddetta predica che abbiamo menzionato prima. Lui ha preso solo passi del Vecchio Testamento. Oh, questo mi è come un pungolo nel cuore. Le ha cercate lui da se stesse, o il Signore gliele ha rivelate e ha parlato con lui prima che lui parlava lui stesso. Ma abbiamo grande difficoltà, ci tiriamo indietro nel nostro guccio e diciamo: questo alla sua giustizia. Noi crediamo che il Giova del Vecchio Testamento è Gesù del Nuovo Testamento, e che direbbe le stesse cose come lo ha detto nel Monte Sinai o nel Monte degli Ulivi o dovunque possa essere stato. Chi non può credere così non crede come dice la Scrittura. Ha la sua propria fede e non conduce alla meta. dobbiamo lasciarci dire queste cose una volta, anche quando Pietro dice santi uomini hanno parlato da parte di Dio, spinti dallo Spirito Santo. Quando noi li analizziamo, erano tutt'altro che santi, ma Dio li descrive come uomini santi, hanno parlato spinti dallo Spirito Santo, e c'è una santa chiesa che il Signore ha chiamato fuori, che è redenta e liberata, è diventata sua proprietà. Voglio leggere solo ancora questo. È stata predicata prima di questa famosa predica. Poco tempo fa ho predicato che le donne devono sottomettersi ai suoi mariti, e poi viene la parola ubbidienza, poi un pensiero su questo, e questo pensiero ha il suo valore. Ubbidienza, questo già, l'ubbidienza è stata tolta dalla cerimonia del matrimonio, non lo vogliono più, vivono in America, ma non solo lì, anche qui in Europa, anche questo l'ho vissuto, e loro vi dicono che non vogliono ubbidire, ma adesso viene il colpo di martello, ma finché voi non fate questo, non vi dovete chiamare cristiane, perché non lo siete. Questa è una parola dura. Il parlare del Signore è duro. E quando Lui parlò in modo duro, la gente l'ha lasciato. E Lui guardò verso i pochi che erano rimasti, gli domandò: volete andare via anche voi? E vengono queste parole meravigliose: Signore, dove dovremmo andare? Solo tu hai parole di vita eterna. E viene ancora di più, qui viene detto: ma così tanto non fate questo, non vi dovete chiamare cristiane, perché non lo siete. Non mi importa quello che voi avete vissuto, se avete parlato in lingue, se voi non siete sottometti, non siete obbedienti al vostro marito, non vi trovate nella volontà di Dio. Ci sono tanti che parlano della volontà di Dio, e questo è per loro la propria volontà. È una bella volontà che si sono impossessati. Questa è la misura, e io lo dico oggi, come l'ho detto alcune serate fa, che Dio, dopo il peccato originale, la donna l'ha sottomessa all'uomo, e ogni donna che non si sottomette, si mette sotto l'autorità di Satana. Questo non lo tiro indietro, questa è la parola santa di Dio, e potete leggerlo. Naturalmente questa sera non siamo qui per parlare di questo tema, ma vedete che lo Spirito di Dio nel fratello Branham gli ha lasciato dire questo e quello, affinché capiamo queste cose. Questa predica è stata tenuta nell'anno 63, 2 anni prima che questo tema gli venne rivelato completamente. Ma adesso vogliamo ritornare all'inizio, dove i credenti erano di un'anima o di un solo cuore. Nessuno diceva: questo appartiene a me o a te. Tutto avevano insieme, ma la cosa che avevano insieme era la fede nel loro mezzo. La tua casa la puoi tenere questa l'abbiamo insieme quando vengo nella tua casa, ma quello che è divino lo portiamo in noi dovunque andiamo. E questo è quello che ci lega. Immaginate un po' se tutti noi venderemo le nostre case e ci riuniremo in un luogo e dalla mattina alla sera litigare, che cosa ci servirebbe? No, erano di un solo cuore e di una sola anima, erano in armonia con Dio, con ogni strumento deve essere aggiustato affinché non venga disarmonia, così i credenti sono collegati uno con l'altro. Il suono è stato dato dalla Sacra Scrittura e l'uomo di Dio venne e ha letto una parola dopo l'altro e tutti i 120 sono stati messi in armonia e venne un'armonia in mezzo a tutti i credenti e con Dio e con la parola di Dio e il cielo si aprì e lo Spirito Santo scese. Questa armonia divina dobbiamo averla. Qui non si tratta di dire sei d'accordo col fratello Frank. Questa è una domanda ridicola. E da bambini, chi è il fratello Frank? Che voi dovete essere in armonia con lui. Dovete essere in armonia con Gesù Cristo. E lui è la parola, ieri e oggi è lo stesso in eternità. E allora non abbiamo uno spirito di partito, ma lo Spirito Santo. Oggi uno dice io sono d'accordo con questo e l'altro io sono d'accordo con l'altro. Lasciatemi dire questo, se tu e io siamo in armonia con Dio, non puoi dire io sono d'accordo con questo fratello o con l'altro. Questo è un'armonia con Dio e non prendere partito per un uomo. Paolo scrive ai Corinti, nel vostro mezzo ci sono dei partiti. Uno dice sono per Pietro e lui dice chi è morto per voi? E ancora oggi questa è la domanda. Io non siamo in armonia con questo o con quell'altro fratello, d'accordo. Io voglio essere in armonia con la parola di Dio, allora si è in armonia l'uno con l'altro, ma siamo dei singoli e per questo dobbiamo essere aggiustati singolarmente, ma lo strumento non è a destra o a sinistra, ma è rivelato dalla parola di Dio attraverso lo Spirito Santo. Non possiamo prendere più del vecchio lievito. Sapete che cos'è il vecchio lievito? La mia pia madre ha cucinato abbastanza pane. Abbiamo guardato questo. Sapete che cos'è il vecchio lievito? È quello che uno prende dalla massa nuova che lo mette da parte la prossima volta, che nel frattempo diventa acido, si può cucinare un altro pane. Questo è il vecchio lievito. Adesso arriviamo a un punto molto importante. Il vecchio il vecchio lievito era prima una bella massa, era così, si vedeva così bello, e l'abbiamo guardato, la mamma all'improvviso ha tolto una piccola parte, una parte l'ha messo da parte e dopo alcuni giorni era la prossima volta era la pasta acida che venne messa nel nuovo pane. Vogliamo dire con questo, in due Mosè disse 7 giorni non si trovi levito nelle vostre case. E ha stabilito la Pasqua. Il fratello Branham dice che questi sette giorni rappresentano le sette epoche delle chiese. Non si può prendere il vecchio lievito, si deve ricevere sempre qualcosa di nuovo. E il popolo di Israele ogni giorno c'era la nuova manna. E oggi manna pura, digestibile, e l'indomani era diventata brutta, piena di vermi. Dio è un Dio per ogni periodo di tempo e per ogni generazione ha stabilito qualcosa di nuovo. Quello che Dio ha dato nel tempo della riformazione era meraviglioso, ma oggi adesso è diventato acido. Noi crediamo che Dio in questo tempo ci ha dato per grazia qualcosa di nuovo. E Paolo scrive ai Corinti: non sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? E poi a Zurigo l'ultima domenica abbiamo letto quando il Signore Gesù dice: guardatevi bene dal lievito dei farisei e dei sadducei. E i suoi discepoli pensava palla di pane. E poi lui gli dice, gli spiega: io voglio dire la dottrina dei scribi e dei farisei. Che cos'è? Non possiamo prendere vecchia dottrina e metterlo in quello che Dio ha operato nuovo. E ogni volta quando cerchiamo cerchiamo questo, la nuova pasta la facciamo diventare acida. Abbiamo bisogno di qualcosa di nuovo e questo Dio per grazia ce l'ha dato. Qui in 2 Corinti voglio leggere alcuni versetti affinché non allunghiamo troppo. 2 Corinti capitolo 4 dal versetto 7. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Noi siamo vasi terreni, ma la forza che è in noi, questa è la forza di Dio. E l'Evangelo di Gesù Cristo deve diventare forza di Dio, così certamente come Gesù Cristo è Dio rivelato in carne. Se Gesù Cristo non sarebbe Dio rivelato in carne, allora il suo Evangelo non potrebbe essere forza di Dio, ma lui stesso è Dio soprattutto, lodato in eternità. Poi leggiamo ancora nel versetto 13, siccome abbiamo lo stesso spirito di fede, secondo ciò che è scritto, ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo, perciò parliamo. Non abbiamo solo la lettera, abbiamo la fede, ma abbiamo lo spirito della fede che riposa in tutti quelli a cui la parola di Dio è venuta perché era ispirata per lo Spirito Santo. E abbiamo ascoltato la parola ispirata dallo Spirito. Non abbiamo solo la fede, ma lo spirito della fede, perché Dio ci ha parlato. E viene detto, ho creduto, perciò ho parlato. Nel versetto 17 leggiamo, perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande smisurato peso eterno di gloria.
ein ewiges Vollgewicht von Herrlichkeit ein.
Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Non è una parola meravigliosa. Il peso può essere ancora pesante, il carico può essere pesante, ma se guardiamo a Gesù, allora il carico diventa leggero. Magari prima era pesante per noi, ma la sua mano ci eleva di nuovo e noi possiamo andare avanti in fede. Qui ci viene detto perché la nostra momentanea leggera afflizione, tu e io possiamo dire, è un carico molto pesante, non lo possiamo portarlo, ma qui ci viene detto è un leggero peso. Dobbiamo stare nella bilancia di Dio e allora tutto diventa differente. Se noi ci mettiamo nella propria bilancia, allora va male e non sappiamo dove dobbiamo andare, cosa dover fare. Ma se noi ci mettiamo nella bilancia di Dio, allora ascoltiamo le parole. Mettete le vostre preoccupazioni su di me e ascoltiamo le parole. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo per la vostra anima. Allora ascoltiamo la voce di colui che ci dice: mettete tutto ai miei piedi, sotto i miei piedi. Io spererei che potrei sempre fare così. E viene data la spiegazione per la gloria eterna, per il peso di questo. Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, dobbiamo guardare le cose invisibili come se li vedremmo, come se lo vediamo. E allora la sua forza ci verrà. Paolo dà la spiegazione, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Vogliamo leggere dal capitolo 5 del versetto 16. Quindi da ora in poi noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano. E se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Ma tutto questo è l'opera di Dio, non che tu lo fai da te, ma Dio permette che la sua opera può essere fatta in te. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Questa parola il fratello Branham una volta l'ha detto molto chiaramente in una predica, e voi vedete della formula affinché noi in lui abbiamo giustizia divina, diventiamo giustizia divina. Lui è stato fatto per noi Redentore, giustizia, qui è stato fatto tutto questo per noi, non solo che siamo giustificati, ma affinché diventiate giustizia divina, la giustizia divina che è stata manifestata in Gesù Cristo, così certo come Lui è diventato peccato per noi, così noi siamo, abbiamo la sua giustizia, e questa la maggior parte non possono capirlo. È stato il piano di Dio, questa redenzione per grazia, questa redenzione unica una volta per sempre per grazia ce l'ha dato. Leggo ancora, lui che non conosceva peccato è diventato peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Non solo che l'avremo, ma siamo diventati giustizia di Dio, una parte di Dio della sua parola. Siamo redenti, parole di pace e di gioia, così canta un cantautore, questa redenzione la teniamo ferma. Il mio tempo è quasi finito, lasciatemi leggere da Efesini capitolo 4, Efesini capitolo 4, qui lo Spirito Dio parla attraverso l'Apostolo Paolo queste parole dal versetto 22. Avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Vedete di cosa si tratta? In Cristo siamo diventati giustizia di Dio e qui dovremmo essere all'immagine di Dio. Ebrei 1 ci dice che Cristo è l'immagine di Dio e noi qui veniamo messi paragonati a Lui perché ancora non è rivelato quello, manifestato quello che saremo, ma quando sarà manifestato allora saremo simili a Lui, alleluia. Questo possiamo credere perché la parola di Dio, se noi guardiamo a noi stessi, nello cose spirituali abbiamo, andiamo zoppicando, ma questo è secondo la carne. Nello spirito siamo diventati in Cristo giustizia di Dio, e questo corpo aspetta che venga tutto diventi nuovo. Qui parla Paolo della giustizia, che tutto deve essere rinnovato nella giustizia di Dio. Perciò bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira, e non fate posto al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Vedete, qui ritorniamo indietro a quello che il fratello Branham in questa predica ha detto, che noi dobbiamo metterci a disposizione di Dio. Qui ci viene detto che vengono trasformati nell'immagine di Gesù Cristo, che questo possa essere per me, te e per me. Vogliamo accettare queste parole insieme, diciamo: Signore, dacci la grazia di spogliarci di questo vecchio uomo. Il nuovo uomo è stato creato, ma il vecchio dobbiamo togliercelo da noi stessi, e in questa è la distretta. Se Dio ci avrebbe tolto il vecchio uomo, allora sarebbe una cosa facile e non ci sarebbe più problema. Dio ha fatto il nuovo. Lui dice: vedi, io faccio tutto nuovo, il vecchio è passato. Ma ci viene qui detto: spogliatevi del vecchio uomo. Noi riconosciamo le cose che davanti a Dio non possono sussistere, e ce li togliamo una dopo l'altro, perché noi riconosciamo che il nostro corpo è destinato a essere un tempio dello Spirito Santo, e noi vogliamo, per il tempo che rimane, vogliamo servire Dio con tutto il cuore e diciamo: Signore, prendici così come siamo. Tu ci hai fatto una nuova creatura, dacci forza, facci grazia che ci possiamo spogliarci di tutto quello che è del vecchio uomo. E poi ci viene detto: non contristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, ira, clamore, parole offensive, con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli, misericordiosi, gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Queste parole appartengono insieme, tutte insieme. La vita nuova ricevuta da Dio e lo spogliarsi del vecchio uomo, e come l'abbiamo letto qui, questo ordine, di seguire questo ordine. Qui ci viene detto che noi, quando parliamo, quello che dovrebbe dire e deve servire per edificazione, affinché porti benedizione agli ascoltatori. Qualcuno mi disse qualche tempo fa: io penso a chi sono stato di benedizione, e io credo che noi tutti possiamo pensare al nostro parlare. Sapete esattamente, qui è scritto: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifica secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. E io penso, edificazione, ne abbiamo bisogno. Non c'è nessuna riunione che qui o in un altro posto, dappertutto c'è bisogno di edificazione. E se diciamo qualcosa, vogliamo provare se questo conduce all'edificazione degli altri e se riposa la benedizione di Dio in questo. Qui viene detto: siate invece bonevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri. Anche questa è una cosa in se stesso, deve arrivare a un'unità di cuore, così come era nei credenti all'inizio, negli Atti degli Apostoli, è stata così per grazia, così deve essere con noi. Io credo che alla fine sarà così. Nessuno mi può togliere questo. L'amore perfetto, la grazia e tutto quello che Dio ci ha dato condurrà e sarà nella Chiesa di sposa per grazia. Siate benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Come Dio te e me ci ha perdonati in Cristo attraverso il sangue dell'agnello che è stato sparso per il perdono e per la riconciliazione. Sotto il sangue chissà sotto il sangue di Gesù Cristo porterà perdono per il prossimo, perdonerà e dimenticherà, viene tutto buttato nel mare dell'oblio. Ma chi non può perdonare si deve lasciar domandare se ha ricevuto perdono. Sapete, è stato quello delle imposte che si è rivelato e lui disse: dove ho rubato lo riparerò. Che cosa era? Gli era stata fatta grazia. Noi dovremmo essere buoni l'uno verso l'altro e dovremmo essere buoni verso gli altri. Non voglio colpire nessuno, ma a volte i credenti non si comportano bene e si meravigliano quando viene tanta distretta. Per questo dice il Signore Gesù: i figlioli di questo mondo sono più saggi dei figli del regno di Dio. Ditemi una volta, la fede in Gesù Cristo ci ha fatto perdere le norme educative. Gli increduli non si permettono, potrebbero di dire le cose che dicono ai credenti, perché saprebbero che porterebbero conseguenze per la calunnia che dicono, ma i credenti vanno al di fuori di ogni misura. Uno parla qualcosa che suppone, l'altro pensa, il secondo dice un'altra cosa, il terzo già è come se la cosa sarebbe reale, è già avvenuto e nessuno la può tirare indietro e nessun uomo può riparare più questo. Quanto tempo deve andare avanti così? Dio ci mette davanti agli occhi che dobbiamo spogliarci del vecchio uomo e diventare un nuovo uomo per la grazia del nostro Dio. e quello che noi diciamo dovrebbe essere di benedizione per gli altri. Che cosa diventa per gli altri di benedizione? Quello dove riposa la benedizione di Dio e dove riposa la sua benedizione. Paolo scrive che la parola di Dio abiti in mezzo a voi, ammonitevi uno l'altro e cantate salmi e cantici al vostro Dio. Quando il cuore è nella giusta posizione, la melodia vengono le parole, e allora adoriamo Dio e Dio si può glorificare, la sua parola per grazia viene confermata. Siate benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Pieno perdono, pieno riconciliazione, tutto è stato riparato attraverso il sangue dell'agnello. Prendiamo la parola di Dio da questa sera nel nostro cuore e lo ringraziamo nella fede che Lui queste cose non solo li pretende da noi, ma anche che ci li darà, e Lui ci aiuterà che noi la Sua parola la possiamo mettere all'opera, affinché Lui la Sua parola la può mettere all'opera attraverso di noi per grazia. Il nostro Dio è il Dio della Sua parola, e Lui ha mandato una parola, un profeta parola, per chiamare fuori una sposa parola, e io ad ogni costo voglio appartenere a questo, anche tu.